Allora, buona domenica, benvenuti a tutti. Salutiamo anche gli amici che sono collegati via internet, come sempre si collegano per i nostri incontri. Quindi benvenuti a tutti voi, grazie per la vostra presenza. Prima di iniziare la lettura e commento di questo Vangelo, che come sempre è molto bello, alcune indicazioni pratiche concrete. Il mese prossimo, gennaio come sempre, l'incontro della prima domenica, siccome coincide con l'Epifania, slitta, per cui il primo incontro di gennaio sarà l'11 e il secondo il giorno 18, quindi a gennaio c'è una modifica. Prossimi appuntamenti, martedì per gli anconetani, sarò al Circolo Stamura, lì alla Mole Van Vitelliana, il Lazzaretto, per l'ultima presentazione dell'anno del libro Chi non muore si rivede. Come sempre la famiglia Flammini, la tipografia, ci offre il calendarietto con le immagini del centro e con frasi nostre che potete trovare là nella libreria. Tra le novità, a grande richiesta, Riccardo ha riorganizzato anche per quest'anno il viaggio della Settimana Santa in Andalusia. Quindi dal 26 marzo al 31 ci sarà Granada, Cordoba e Siviglia. Chi vuole avere informazioni si rivolge direttamente a Riccardo per vivere questa esperienza della Settimana Santa Andalusa, che veramente è una festa di colori, una festa di luci. Per quelli che desiderano venire, partecipare alla notte di Natale, come sempre, la notte del 24, la celebrazione è alle 23. Però tenete presente, almeno per l'esperienza degli anni scorsi, che bisogna venire con molto molto anticipo. E ogni anno le persone vengono sempre con più anticipo. L'ultima Pasqua, quando abbiamo visto la gente arrivare addirittura alle 8:30, ci siamo resi conto di che pienone sarebbe stato. Quindi chi vuole partecipare alla nostra messa del Natale è alle 23, però deve venire con molto, molto anticipo. Allora, riprendiamo la nostra lettura e commento del Vangelo di Marco. Abbiamo un brano bellissimo e ricchissimo. È il primo insegnamento pubblico di Gesù dopo la rottura con Israele e con la propria famiglia. Gesù si è visto rifiutato da Israele. Hanno sentenziato che lui è un uomo pericoloso, che deve essere eliminato fisicamente. Gesù ha rotto addirittura con la propria famiglia, che lo considera un matto da dover catturare. Perché? La novità portata da Gesù di un nuovo rapporto tra gli uomini e Dio è inaccettabile. È inaccettabile perché distrugge tutto quello che la religione aveva presentato. Allora Gesù ha proclamato questa nuova relazione con Dio. L'effetto qual è stato? Che gli scribi sono i teologi ufficiali, il magistero infallibile dell'epoca, massimo organo teologico di Israele, hanno decretato che Gesù bestemmia. Non è una semplice accusa. La bestemmia veniva punita con la pena di morte, quindi hanno detto che Gesù è da eliminare. Anche i farisei, in combutta con gli erodiani, il partito spirituale e quello legato al re, hanno già deciso, e pensate, siamo appena al capitolo 3 di Marco, che Gesù bisogna farlo morire, perché ha trasgredito pubblicamente il comandamento più importante, quello del riposo del sabato. Non solo, abbiamo visto la volta scorsa l'effetto drammatico che l'intero clan familiare di Gesù da Nazareth è andato a Cafarno per catturarlo perché pensano che Gesù sia matto. E lì c'è stata la rottura di Gesù con la sua famiglia. L'unica nota positiva è che le folle continuano a seguirlo, nonostante che le autorità religiose, per diffamare Gesù, le autorità religiose non sono stupide, sono persone intelligenti, sapienti, non possono dire no, non è vero che Gesù vi libera, non è vero che Gesù guarisce, perché tutti potevano vederlo. Allora cosa hanno fatto? Lo hanno diffamato dicendo che Gesù agiva per conto di Belzebul, un demonio. Cioè, attenti, è vero che vi libera, vi guarisce, ma sapete perché lo fa? Per impossessarsi di voi in maniera definitiva. Quindi non è vero che vi libera, ma vi imprigiona. Bene, nonostante questo, Gesù viene seguito dalle folle. Ed è alle folle che Gesù rivolge questo importante discorso, che stamattina vedremo, il discorso conosciuto come la parabola del seminatore, ma meglio titolarla, se proprio vogliamo dare un titolo, la parabola dei quattro terreni. La predilezione che ha Gesù per le immagini agricole non è dovuta soltanto alla necessità di rivolgersi alle persone con un linguaggio che tutti possono capire. Gesù anche le più grandi verità teologiche non le presenta in maniera filosofica, teologica, con un discorso per iniziati, ma con un linguaggio che tutti possono capire. Ma soprattutto queste immagini agricole che Gesù usa è perché la parola di Dio, il messaggio di Dio che Gesù invita ad accogliere, innesca nella persona nuove energie vitali, esattamente come il processo di crescita della natura. Allora, per chi vuol seguire, capitolo 4 di Marco, versetto 1. Di nuovo, ricordo, ci sono sempre persone che vengono per la prima volta, quindi alcune cose dobbiamo ricordarle. Gli evangelisti sono dei grandi teologi, ma anche dei grandi letterati, per cui non sprecano neanche una virgola. Tutto quello che scrivono, tutto quello che mettono nel testo è prezioso e quindi richiede la nostra attenzione. Dice, di nuovo cominciò a insegnare. Perché di nuovo? Allora si riallaccia con quanto Gesù ha fatto prima. E cosa c'è stato prima? Dov'è che ha insegnato? L'ha insegnato dopo due episodi molto importanti, l'episodio del paralitico e prima dell'incontro con Levi. Sono episodi con i quali Gesù annuncia nuove frontiere dell'amore di Dio. La buona notizia di Gesù è che non c'è nessuna persona al mondo, qualunque sia la sua condotta, la sua situazione, il suo comportamento, che possa sentirsi escluso dall'amore di Dio. Questo è l'insegnamento di Gesù. Di nuovo quindi riprende, cominciò a insegnare lungo il mare. E qui cominciano per noi le difficoltà di comprensione dei Vangeli, perché non è un mare, è il lago di Galilea. E noi che non è che abbiamo tanto le idee chiare sulla conformazione geografica della Palestina, queste indicazioni dell'Evangelista rischiano di portarci fuori strada. Allora, benedetto Marco, se è un lago, perché scrivi che è mare? Perché, come già abbiamo detto altre volte, gli Evangelisti non vogliono trasmetterci dei racconti storici, ma delle verità che riguardano la fede. Il racconto storico è qualcosa legato a 2000 anni fa. Le verità della fede sono alimento per le comunità di tutti i tempi. Allora, l'Evangelista qui, in questo brano, per ben tre volte, e il numero tre, lo ricordo e lo dico per le persone che sono qui per la prima volta, che il numero 3 nella simbologia ebraica significa quello che è completo. Perché l'Evangelista, che pur conosce la parola lago, scrive che è un mare? Per due motivi. Il mare era quello che gli ebrei avevano dovuto attraversare scappando dalla schiavitù egiziana per andare verso la libertà. Ma, ancora di più, il mare è la frontiera con i popoli pagani. Ed è questa la novità del regno di Dio che Gesù vuol portare. Non ci sono persone di prima categoria e altri di ultima categoria. Il messaggio di Dio è per tutta l'umanità, ma a quell'epoca questo era inaccettabile, perché i pagani venivano considerati esclusi dalla salvezza, dovevano essere soltanto dominati, schiacciati. Gli ebrei addirittura distinguevano tra omicidio e malicidio. Uccidere un ebreo era un omicidio, uccidere un uomo. Uccidere un pagano non era un reato, perché era un malicidio, cioè toglievi il male. Quindi loro non ci pensano minimamente di andare verso i pagani. E invece tutto l'insegnamento di Gesù è orientato verso lì. Le persone che la società e la religione considera emarginate, escluse o rifiutate da Dio, è lì la direzione che la comunità dei credenti deve prendere. Allora, insegnò di nuovo lungo il mare, si congregò attorno a lui una folla grandissima, egli allora salì su una barca e si mise seduto, notate l'assurdità, che scrive l'Evangelista, si mise seduto nel mare. Avrebbe dovuto scrivere, salì sulla barca, si mise seduto sulla barca. Perché l'Evangelista dice, si mise seduto sul mare? Perché Gesù vuole portare queste folle che lo seguono verso il mare, è lì che lui si installa. Qual è la reazione? E tutta la folla rimase a terra di fronte al mare. Non ne vogliono sapere. Gli piace il messaggio di Gesù, lo accolgono, ma non hanno intenzione di andare verso i pagani. Al termine di questo capitolo troveremo che Gesù dirà ai propri discepoli: passiamo all'altra riva. Indicativamente, in maniera, dunque, questo era grosso modo il lago di Galilea, Gesù si trova qui e ogni volta che lui ai discepoli dice passiamo all'altra riva, significa andare qua in terra pagana. Ma i discepoli non hanno alcuna intenzione di andare in terra pagana. Vogliono che questo messaggio sia per loro, per il popolo di Israele. Non accettano che sia anche per gli altri popoli. E allora cosa succede? Avete notato, tutte le volte che Gesù dice ai discepoli andiamo all'altra riva e li costringe a partire, succede, scoppia una grande tempesta. Uno si potrà chiedere, ma benedetto Gesù, prima di programmare i tuoi viaggi, vuoi dare un'occhiata al cielo, vedi se c'è le nuvole? Possibile che tutte le volte che Gesù programma andiamo all'altra riva, succede una tempesta. Questa tempesta è lo spirito contrario dei discepoli che non ne vogliono sapere di andare ai pagani. Gesù, il messaggio di Dio, è per Israele, è un loro privilegio. Non pensano che sia per tutta l'umanità. Questa è la novità portata da Gesù. Un messaggio che è per tutta l'umanità. Ebbene, di fronte a questa resistenza, insegnava loro molte cose con parabole. E nel suo insegnamento disse loro: Gesù, vede che la folla non ha capito questa novità del regno di Dio, allora insegna, ma non insegna con l'insegnamento tradizionale, classico, insegna in parabole. Cos'è l'insegnamento in parabole? Non è un insegnamento minore. È un linguaggio che contiene delle verità che quelli che sono in sintonia con Gesù la percepiscono. Quelli che sono in cammino ci riflettono, quindi elaborano questo pensiero per arrivare alla sua conclusione. Quelli che sono lontani, per loro è un raccontino e non ne capiscono il profondo significato. Perché Gesù parla in parabole? Appunto perché la gente ancora non comprende, quindi lui li sta preparando. Questa che segue non è una parabola tra le altre, ma è la parabola per eccellenza, dirà poi Gesù. Se non avete capito questa, come potrete capire tutte le altre? Per cui l'Evangelista presta molto attenzione a quello che sta dicendo. Ascoltate, è imperativo. È imperativo l'invito di Gesù e si richiama all'ascolta Israele. In ebraico, Shema Israele è il credo che ogni ebreo recita ogni giorno. Ed era l'espressione con la quale Mosè comunicava al popolo la volontà di Dio. Quindi questo invito imperativo nell'Antico Testamento era ascolta Israele. Gesù dice ascoltate. Parla al plurale ma toglie Israele. Il messaggio di Gesù non è più per un popolo privilegiato, ma è per tutta l'umanità. Tutti sono oggetto del suo messaggio. Ascoltate. Ecco uscì il seminatore a seminare. Accade che seminando una parte cade lungo la strada. Allora, prima indicazione che l'Evangelista ci dà, qui togliamo il lago, che non ci serve più. Lungo la strada. Queste interpretazioni che adesso noi vi proponiamo del Vangelo, come nascono? Non sono frutto di chissà quali acrobazie cerebrali. Abbiamo la fortuna, ormai da diverso tempo, di aver riscoperto, la Chiesa naturalmente, le 13 regole di scrittura di Rabbi Ismael, un rabbino contemporaneo degli evangelisti, che scrisse un manuale di come si compongono i testi. E gli evangelisti adoperano questo manuale. E questo è prezioso per la comprensione del Vangelo. In questo manuale si prescrive che quando usi un'espressione la devi usare sempre con lo stesso significato. Allora qui la prima immagine tecnica, la prima formula tecnica che troviamo è l'espressione lungo la strada. Per adesso sappiamo, poi dopo lo vedremo, che l'espressione è negativa e tutte le volte che Marco la adopererà nel Vangelo è per un'interpretazione negativa di quello che sta per avvenire. Erano le regole di scrittura a quell'epoca. Quindi non adoperava mai lungo la strada per dargli un altro significato. Lungo la strada, qui lo vedremo, ha un significato negativo e in tutto il Vangelo, tutte le volte che l'Evangelista adopererà questa formula, avrà sempre un significato negativo. Accade che seminando una parte cade lungo la strada, uno si chiede ma perché cade lungo la strada? Era una tecnica di coltura, che poi dopo l'hanno abbandonata perché hanno visto che era infruttuosa, che prima si seminava e poi si arava. Poi dopo hanno capito che prima dovevano arare e poi seminare. Ma a quell'epoca ancora era così. Vennero gli uccelli e là l'Evangelista non adopera il verbo mangiare, ma il verbo divorare. Cioè il seminatore ha buttato il seme, non ha fatto in tempo ad arrivare per terra che gli uccelli l'hanno ingurgitato tutto, quindi non rimane niente. Quindi ricordiamoci, lungo la strada significa sempre un clima negativo. Ma vediamo, un'altra parte cade nel terreno pietroso, seconda indicazione. Allora, pietroso, in greco l'Evangelista scrive petrodes, questo è pietroso o pietrame, che richiama ed è un'allusione a chi? Al nome di Pietro, che in greco è Petros. Quindi questa seconda indicazione da tenere presente. Dove non aveva molta terra, e subito spuntò, poiché la terra non era profonda. E quando sorse il sole è vita per la pianta. Il sole la fa crescere, la fa irrobustisce. Qui invece che succede? E quando sorse il sole, bruciò. La colpa non è del sole, perché il sole dà la vita alla pianta. Perché bruciò? Per mancanza di radici e seccò. Quindi il sole che doveva dare vita alla pianta, invece in questo caso è stato fattore di morte. Quindi secondo terreno, fallimento totale. Un'altra cade tra i rovi, spuntarono i rovi, le spine, la soffocarono, letteralmente le si strinsero addosso, l'hanno proprio tolto l'aria, e non arrivò a dare frutto. Quindi questo seminatore su tre terreni, fiasco completo. Ma altri caddero nella terra buona, e germinati e cresciuti, diedero frutto, producendo 30 per uno, 60 per uno e 100 per uno. Le perdite subite nei tre terreni precedenti vengono ripagate abbondantemente con un raccolto straordinario. Ricordo che il centuplo per uno significava nel libro della Genesi essere fonte di benedizione, poi dopo lo ritroveremo. La parabola è molto chiara, però al termine Gesù dice e diceva chi ha orecchi per ascoltare. Noi ci siamo abituati a questi detti, ma come significa chi ha orecchi per ascoltare? A cosa servono le orecchie? Le orecchie servono soltanto per ascoltare. Perché Gesù, in maniera naturalmente ironica, dice chi ha orecchi per ascoltare? Perché ci sono orecchi che non servono per ascoltare, ma soltanto per udire. Un conto è ascoltare, accogliere quello che viene detto, un conto è udire dei suoni che però non entrano nella tua vita. E di nuovo, imperativo, ascolti. Non basta sentire la parola del Signore, bisogna ascoltare per intendere il messaggio di Gesù, bisogna accogliere questa parola che non deve rimanere all'esterno dell'uomo, ma entrargli interiormente. Questa esortazione di Gesù all'ascolto richiama il rimprovero che Mosè fece al suo popolo, colpevole di non aver voluto ascoltare la voce del Signore. Nel libro del Deuteronomio troviamo: fino ad oggi il Signore non vi ha dato una mente per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per ascoltare. Quindi richiama un rimprovero. Quando rimase solo, lo interrogarono, ecco di nuovo un'altra indicazione che l'Evangelista ci dà, quelli che stavano con lui. Quindi c'è un gruppo che sta con Gesù. E dov'è che l'abbiamo trovato questo gruppo? Ricordate al momento del tentativo di rapimento da parte del clan familiare? Arriva il clan familiare di Gesù, madre in testa, vanno a catturare Gesù, ma trovano un ostacolo. Trovano Gesù circondato da una folla, l'Evangelista dice quelli che stavano attorno a lui. Allora il clan non entra, lo mandano a chiamare. Quelli che stavano con lui, con i dodici. Attorno a Gesù ci sono due gruppi. Ci sono quelli che stanno attorno a lui e poi c'è il gruppo dei dodici, che naturalmente non sta attorno a lui, è un po' distaccato. Non basta seguire Gesù, bisogna accompagnarlo. I dodici ancora non ne sono capaci. L'Evangelista ci fa vedere che nella comunità di Gesù ci sono due gruppi. I dodici, con questo termine l'Evangelista indica quelli che vengono dal popolo di Israele, e quelli attorno a lui chi sono? Sono quelli che non osservano la legge, sono i peccatori, sono i pagani, sono quelli che venivano visti con disprezzo. Quelli che stavano attorno a lui con dodici lo interrogarono sulle parabole. La richiesta non è soltanto sul contenuto della parabola, ma perché Gesù parla in parabole? Perché Gesù non espone chiaramente? Ed ecco la risposta di Gesù. Ed egli disse loro, a voi è stato comunicato il segreto del regno di Dio. Essi invece, quelli di fuori, ecco altra indicazione che ritroviamo, quelli di fuori. Ricordate, quelli di fuori cosa sono? Sono stati la famiglia di Gesù, che non si mescola con quelli attorno a Gesù, perché sono persone magari in stato di impurità, sono peccatori, sono gentaglia, loro non si mescolano e loro stanno fuori. Chi tiene le distanze con la gente, tiene la distanza anche con Gesù. Quindi questo, quelli che stanno di fuori, richiama la famiglia di Gesù e tutti quelli che non accolgono questa sua novità. Tutto questo lo stanno ricevendo in parabole. Gesù dice, a voi è stato comunicato il mistero o il segreto del regno di Dio. Non è un qualcosa che Gesù dice, vi dirò, vi comunicherò. Vi è stato comunicato. E quando è che Gesù ha comunicato il segreto? Il segreto del regno di Dio che ancora Gesù non può esporre in maniera pubblica, perché le volte che ha provato ad accennarlo c'è stata una reazione aggressiva, cercano di fargli la pelle, è questo. Non è vera la distinzione tra puri e impuri che la religione ha creato. Non è vero che ci sono persone escluse dall'amore di Dio. Non è vero quello che la religione vi ha insegnato, perché l'amore di Dio è per tutta l'umanità. Non dipende dai meriti delle persone, ma dall'amore di Dio. Allora perché Gesù dice a voi è stato insegnato questo? Quando è che Gesù ha comunicato questo segreto? Il primo episodio, lo ricordate, la purificazione del lebbroso. La religione insegnava questo. La religione dice a un individuo, tu sei impuro, per la tua condotta, per il tuo comportamento sei impuro. Impuro significa escluso da Dio. L'unico che può toglierti questa impurità è Dio. Allora, qual è la conseguenza normale? Se sono impuro, l'unico che può togliermi l'impurità è Dio, vado da Dio. No, siccome sei impuro, non puoi rivolgerti a Dio. La religione getta le persone nella profonda disperazione. Per tua colpa, il lebbroso non era considerato un ammalato, era considerato un castigato da Dio. La lebbra era un castigo da Dio. Per la tua colpa sei impuro. L'unico che può toglierti questa impurità è Dio, ma tu a Dio non ti puoi avvicinare. È la disperazione totale. Gesù demolisce tutto questo. Non è vero, insegna Gesù, che l'uomo deve purificarsi per avvicinarsi a Dio, perché molti non possono, non vogliono purificarsi secondo le regole religiose, ma è vero il contrario. Ed ecco il pericolo di Gesù. Non è vero che bisogna purificarsi per avvicinarsi al Signore, ma avvicinati al Signore ed è Lui che ti purifica. Ma allora, tutte quelle barriere, tutti quei timori, tutte quelle minacce, il sacrilegio che la religione ha insegnato, tu no, in questa condizione, tu non ti puoi avvicinare al Signore, tutto falso. Avvicinati al Signore e Lui non solo non ti punisce, ma ti benedice. Quindi, il primo impatto del segreto di Dio è che non è vero che l'uomo deve purificarsi per avvicinarsi al Signore, ma avvicinati al Signore ed è Lui che ti purifica. Il secondo episodio con il quale Gesù ha comunicato il segreto del regno è quando ha condonato i peccati al paralitico. Per il perdono dei peccati la trafila da fare era molto chiara, codificata e nessuno la metteva in discussione. L'uomo pecca, poi si deve pentire, deve offrire un sacrificio per la sua colpa e alla fine ottiene il perdono. Con Gesù tutto questo cambia. E perché ha scelto un paralitico? Perché il paralitico era considerato un cadavere che respirava, non poteva fare tutta questa trafila, andare al tempio, portare questi sacrifici, nulla di tutto questo. Allora Gesù cambia la trafila. Non è più l'uomo pecca, si pente e deve chiedere il perdono a Dio pagando un sacrificio, ma Dio concede il suo amore, il suo perdono, prima che l'uomo si penta. Non più l'uomo pecca e si pente e ottiene il perdono, ma prima di tutto c'è il perdono che può causare nell'uomo il pentimento, cioè il cambiamento di vita. E infine, il terzo episodio, c'erano delle categorie delle quali si ritenevano con certezza, che nessuno metteva in discussione, che erano assolutamente escluse da Dio. Anche se un domani si fossero convertiti, per loro non c'era salvezza. Queste categorie erano rappresentate dai pubblicani, gli esattori del dazio, che erano collaboratori dei romani, vivevano di furti ed erano impuri in maniera indelebile. Ebbene Gesù vede uno di questi. La legge prescrive quando incontri uno di questi devi tenere una distanza di almeno 2 metri perché ti può infettare. Ebbene Gesù quando vede uno di questi, Levi, addirittura gli dice seguimi, esattamente come ha fatto con i primi discepoli. E Levi lo segue e benedetto Gesù, sai che è un uomo conosciuto, è impuro, fonte di scandalo. E allora se proprio nella tua misericordia lo inviti a seguirti, io avrei detto adesso Levi sta a sentire, vai nel deserto, 40 giorni di preghiere, di penitenze, di sacrifici e poi ti accolgo nella mia comunità. E invece Gesù a quest'uomo che sta ancora immerso nel peccato gli dice seguimi e cosa fa? Lo porta al tempio a fare un sacrificio di purificazione? Lo porta a casa sua e gli offre un banchetto. Non era possibile mangiare con persone impure. Il mare a quel tempo avveniva tutto in un unico vassoio. Mangiare nello stesso vassoio indicava grande familiarità. C'era un'espressione, adesso si sente un po' meno, ma una volta si diceva, mai mangiato nel mio piatto, si diceva alla persona, per indicare la familiarità che aveva. Perché se io che sono impuro metto la mano nel piatto, tutto il piatto è impuro. E tutti quelli che mangiano diventano impuro, ed è quello che i farisei rimproveranno a Gesù. Ebbene, cosa succede? Non soltanto il pubblicano non rende impuro il pasto di Gesù, ma il pasto di Gesù che rende puro il pubblicano. Un'altra delle barriere che cadono, non è vero che per mangiare con il Signore bisogna purificarsi, ma è mangiare con il Signore quello che purifica. Questa è la novità portata da Gesù, ma è inaccettabile, perché la religione ha fatto tutte queste barriere dicendo te sì, te no, te. Basta andare ancora oggi in certe chiese, sentite questi preti demenziali che prima di dare la comunione mandano degli avvisi terroristi. Adesso la comunione, chi si è confessato, divorziati, omosessuali, fa tutto l'elenco, no eh? E quindi gli eletti che vanno a ricevere la comunione, se avessero letto il Vangelo. Non è vero che bisogna purificarsi per mangiare con Gesù, ma è vero che mangiare con Gesù è quello che purifica. Questa è la buona notizia. E infine, l'abolizione del precetto del sabato. Questo era il segreto del regno di Dio. Perché? E qui Gesù cita il profeta Isaia, sapete la Bibbia è scritta in ebraico, al tempo di Gesù c'era una traduzione in greco, ma Gesù non cita né l'ebraico né il greco, ma una traduzione in aramaico. La lingua popolare, la lingua ufficiale per la preghiera era l'ebraico, ma la gente non parlava l'ebraico, la gente parlava l'aramaico. E la citazione di Gesù è in aramaico, che è leggermente differente, e ha modificato il testo originale di Isaia. Perché? Per quanto vedono, non percepiscono. Per quanto ascoltino, non capiscono. A meno che si convertano e vengano perdonati. Quindi bisogna un cambiamento nella propria vita. Se non c'è questo cambiamento, non si può accogliere la parola del Signore. E poi è Gesù stesso che passa a spiegare questa parabola. E noi non dobbiamo fare altro che seguirlo. Disse loro, non avete capito questa parabola? Quindi, ripeto, non è una parabola tra le tante, ma è la parabola che permette poi la comprensione di tutte le altre. Se non c'è la comprensione di questa parabola, le altre non vengono comprese. Non avete capito questa parabola? Allora come comprenderete le altre parabole? Ed è Gesù stesso che spiega. Il seminatore semina la parola. La parola di Gesù è paragonata a un seme. Cos'è il seme? Il seme contiene in sé un'energia, una ricchezza che ha necessità delle condizioni adatte per essere liberata e per essere sprigionata. Basta pensare, un esempio che mi piace fare, perché tra le immagini più belle che ci sono, il seme di girasole è insignificante, un seme grigio. Quando trova la terra, l'umidità giusta, esplode, libera tutte le sue energie e viene fuori il girasole, uno dei fiori più belli. Sarà che queste nostre colline marchigiane sono piene di girasoli. Tutta la bellezza del fiore era contenuto nel piccolo seme, ma aveva bisogno di essere accolto e trovare le condizioni adatte per liberare tutte le sue energie. Allora Gesù ci assicura che la sua parola, essendo la parola di Dio, del Dio della creazione, quel Dio che dice sia la luce e la luce fu, ogni singola parola di Gesù contiene in sé una forza, un'energia creatrice che, se accolta, libera e sprigiona tutta se stessa, arricchendo la persona. Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada, ecco, ritorniamo, quelli lungo la strada sono coloro nei quali si semina la parola, ma attenzione, come dice l'Evangelista, mentre l'ascoltano, immediatamente arriva il Satana e toglie loro la parola seminata in essa. Quindi stanno ascoltando la parola, ma mentre l'ascoltano, arriva subito il Satana che la toglie. Allora, abbiamo detto che questa espressione, lungo la strada, è sempre negativa nei Vangeli. Ma per capirlo, dobbiamo vedere chi è il Satana. Non è un nome di persona, l'articolo determinativo, il Satana, indica una funzione. Al tempo di Gesù c'erano tanti Satani. Uno di questi, che si chiamava Mastema, era specializzato nel distruggere i raccolti. Nel libro dei Giubilei, un libro apocrifo giudaico, leggiamo, e questo ci fa capire quello che Gesù sta dicendo, questo. E il principe Mastema, cioè uno di questi Satani, mandò corvi e uccelli a mangiare per la devastazione della terra, le sementi che si seminavano nella terra e a rapinare i figli degli uomini del frutto del loro lavoro, affinché, ed ecco proprio identico a quello che Gesù ha detto, prima che arassero, i corvi raccogliessero i semi dalla faccia della terra. Quindi l'azione di uno di questi Satani era quella di distruggere i raccolti, impedendo, prima che arassero, vedete la tecnica di coltura, che il seme arrivasse in terra. Chi è il Satana nel Vangelo di Marco? Il termine Satana appare 5 volte, la prima volta nelle tentazioni del deserto, poi in queste parabole, e l'ultima volta che appare, stranamente, Gesù chiama con l'appellativo di Satana proprio uno dei suoi discepoli. Quando Gesù ha spiegato loro che va a Gerusalemme non per conquistare il potere, ma per essere ammazzato, Simone, soprannominato Pietro, lo trascina verso sé, usa una formula quasi di esorcismo, come se Gesù avesse detto qualcosa di indemoniato, lontano da Dio, e dice non sia mai questo. E Gesù si rivolge a Simone dicendo torna a metterti dietro di me, Satana. Quindi Satana, nel Vangelo di Marco, è immagine del potere, nelle sue varie accezioni. Questo potere rende refrattari alla parola di Gesù. Allora esaminiamo un po' questa immagine, perché le parole di Gesù vanno prese seriamente, come dicevo prima. Questo che l'Evangelista ci dà è un monito per la comunità dei credenti. Quindi il Satana è immagine del potere che rende refrattari all'annuncio, alla parola del Signore. Ma cos'è questo potere? Il potere che rende refrattari alla parola del Signore è il potere di chi lo detiene? È chiaro. Perché chi detiene il potere è refrattario alla parola di Gesù? Perché lo vede come una minaccia ai propri interessi. Mentre il Dio di Gesù è amore che si mette a servizio degli uomini, il Satana è potere che li domina. Allora, quanti detengono il potere, è chiaro che l'insegnamento di Gesù lo vedono come una minaccia ai propri interessi. Ma quello che è più preoccupante, ci sono anche quelli che aspirano, colui che aspira al potere. Chi aspira al potere, chi lo desidera, vede il messaggio di Gesù come una minaccia per le proprie ambizioni, e adesso lo vedremo. Ma la categoria, indubbiamente la più tragica, è quelli di coloro che accettano, colui che accetta il potere. Colui che accetta il potere, cioè si sottomette al potere, perché vede il messaggio di Gesù come una minaccia alla sicurezza che la sottomissione al potere dà. Qual è il fascino del potere? Il potere ti toglie la libertà. Ti impedisce di ragionare con la tua testa e di camminare con le proprie gambe, ma ti dà grande sicurezza. Tu basta che obbedisci. Il potere in tutte le varie gambe, non soltanto potere civile, anche il potere specialmente il più tremendo, il più diabolico, il potere religioso. La persona che non ragiona più con la propria testa, ma ragiona con quella di un'autorità che lui riconosce e che guida la sua vita. Allora qual è il fascino del potere? Che ti sottomette, però ti dà la sicurezza, perché ti protegge, basta che tu obbedisci. Allora il messaggio di Gesù è molto, molto chiaro. Quanti detengono il potere? Quanti aspirano al potere e quanti l'accettano sono refrattari al messaggio di Gesù. I primi perché lo vedono una minaccia ai propri interessi, i secondi come una minaccia alle proprie ambizioni e gli ultimi una minaccia alla propria sicurezza. Io ho barattato la mia libertà con la sicurezza che il potere mi dà. Qual è questa sicurezza? Tu devi soltanto obbedire. Ci sarà sempre qualcuno che ti dirà cosa devi fare, come devi fare, questo sì e questo no. Tu basta che obbedisci. E Gesù non c'ha bisogno di queste persone. Ebbene, nei Vangeli l'espressione lungo la strada sarà sempre in un contesto di incomprensione del messaggio di Gesù. Lo troveremo diverse volte, ma in particolare, e questo ci fa capire quello che stiamo dicendo, al secondo annuncio che Gesù fa della sua passione, l'Evangelista scrive, essi, i discepoli, però non comprendevano la parola. Ma Gesù quando annuncia la passione non è che lo ha fatto con discorsi difficili. Visto che è il secondo annuncio, non hanno capito, glielo dice chiaramente. Allora, andiamo a Gerusalemme. A Gerusalemme vado ad essere ammazzato, chiaro? Perché l'Evangelista dice, essi non comprendevano la parola? La comprendono, ma non l'accettano. Perché loro pensano di seguire un Messia che a Gerusalemme va a conquistare il potere, il trionfo. Ma non solo, avevano timore di chiedergli spiegazione, perché, ed ecco di nuovo, lungo la strada, vedete di nuovo la formula tecnica, avevano discusso tra di loro di che cosa? Chi fosse il più importante, chi fosse il più grande. Sempre questa ambizione. Quindi non solo chi detiene il potere, ma anche chi ambisce. Troviamo poi di nuovo questa espressione lungo la strada, nel capitolo 10, versetto 46, quando Gesù scendo da Gerico trova un cieco, il cui nome è tutto un programma, Bartimeo. Bar significa figlio, Timeo onore, sarebbe onorato. E si rivolge a Gesù chiamandolo figlio di Davide, ecco perché è cieco. Gesù non è il figlio di Davide, quello che va a conquistare il potere. Gesù è il figlio di Dio. E infine, per la terza categoria, quella del popolo, troviamo lungo la strada nell'ingresso a Gerusalemme. Quando Gesù entra e la gente l'acclama, benvenuto colui che viene a inaugurare il regno del nostro padre Davide. E la folla che aveva acclamato Gesù con Osanna, poi obbedisce alle direttive delle autorità religiose e subito dopo, nel giro di poche ore, grida crocifiggilo. Sono sottomessi. Non ragionano con la propria testa. Un attimo Osanna, ma appena arriva l'ordine contrario da parte dell'autorità, crocifici. Quindi è da tenere molto bene presente questo monito dell'Evangelista. Quelli che detengono il potere, quelli che ambiscono al potere, quelli che sono sottomessi, sono refrattari alla parola di Dio. Cosa succede quando quelli che detengono il potere annunciano la parola di Dio? Annunciano qualcosa che loro stessi per primi non capiscono perché non la possono vivere. Ecco perché la gente non l'ascolta, la gente percepisce quando colui che annuncia la parola ti comunica qualcosa che vive o qualcosa che deve fare come un mestiere. Quindi sono molto importanti le direttive di Gesù. Quelli seminati in terreno pietroso sono coloro che quando ascoltano la parola subito la colgono con gioia. Già abbiamo detto l'attinenza che l'evangelista fa tra pietroso, qui in questo caso l'evangelista il greco è Petrode, e il nome Pietro, che è Petro, Petros, e in greco. Questi sono coloro che quando ascoltano la parola subito la colgono con gioia, ma non getta radici in loro. Sono incostanti, per questo appena sorge una difficoltà o persecuzione a causa della parola, subito si scandalizzano o inciampano. Come subito hanno accolto la parola con gioia, subito si scandalizzano. A causa di che? Dice questa parola, non ha gettato radici in loro. Il messaggio di Gesù non è un codice esterno all'uomo, come poteva essere la legge di Mosè. Cos'è la legge di Mosè? C'è un libro, del quale io riconosco l'autorità divina, dove c'è scritto tutto quello che io devo fare. Ma è un codice che è esterno a me. Io per sapere come comportarmi, basta che vado a vedere quello che c'è scritto qui. No, il messaggio di Gesù è una parola che vuole entrare nell'uomo, mettere radici e fondersi con l'uomo. La parola che deve diventare un uomo e l'uomo che diventa questa parola. È una parola che deve entrare nella profondità dell'uomo modificandone il comportamento e il modo di pensare. Se non c'è questo, questo è da tenere presente, questa parola sarà sempre un qualcosa di esterno, qualcosa a cui ricorrere, ma che non ci avrà profondamente convinto. Un rapido esame per vedere se questa parola è entrata dentro di noi o è ancora un codice esterno. Se per perdonare, se per fare del bene, per amare, abbiamo bisogno di rifarci all'insegnamento di Gesù, significa che questa parola non ha messo radici dentro di noi. Chi non conosce quelle espressioni di gente che dice lo faccio per carità cristiana. Se fosse per me, capirai. Lo faccio per carità cristiana. Ti perdono perché Gesù dice che bisogna perdonare. Se fosse per me. Ecco, è un messaggio che è rimasto esterno all'uomo. Non lo ha convinto profondamente. Ti amo per amore di Gesù. E via via. Di esempi se ne potrebbero fare tanti di questi. Non getta radici e quando sorge una difficoltà o persecuzione, l'adesione al Vangelo, come per Gesù, incontra diffidenza, incontra opposizione, incontra ostacoli e incontra persecuzioni. A causa della parola subito si scandalizzano. La prima volta che appare nel Verbo, nel Vangelo di Marco il verbo scandalizzare. E l'ultima volta quando sarà? Quando Pietro, avete visto l'assonanza tra terreno pietroso e il nome di Pietro, l'ultima volta sarà quando Pietro a Gesù dirà: anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Tempo 5 minuti e poi è scappato via. Come l'Evangelista ci sta anticipando quella che è la figura di Pietro. Ha accolto con entusiasmo la parola di Gesù, ma quando ha visto che questa parola comporta la persecuzione, comporta eventualmente anche la morte, è caduto. Ma il fatto che Gesù associ sole e persecuzione è un'immagine veramente positiva. La persecuzione, le difficoltà, gli ostacoli, quando nella persona il messaggio di Gesù è radicato, non sono mai fronte di distruzione, ma sempre fattore di vita. Se viene distrutto la persona, la comunità, significa che questo messaggio non ha messo radici, ma come agli effetti positivi sulla pianta, così la persecuzione sul credente e sulla comunità. Alle 11 in punto per la seconda parte e che continuiamo. Grazie.